di tutti, ma non per soddisfare la cupidigia di tutti. Allora ci porremo alcune domande, come ad esempio come aiutare, perché, quando aiutare, quanto e chi.
L'aiuto allo sviluppo comporta sempre nuove sfide, nuovi orizzonti, un vero universo in cui entrano in scena molti attori, spesso con obiettivi contrapposti e da cui emergono contraddizioni e criticità, ma che nella maggioranza rispondono a un'istanza di solidarietà verso quel 1,5 miliardi di persone che vivono in un contesto di fragilità.
E noi avremo il piacere di fare questa discussione con tre ospiti. Do il benvenuto alla signora Lavinia Somaruga-Bodeo, direttrice di Alliance Sud Lugano e la comunità di lavoro che raggruppa, ricordo, Sui Sede, Sacrificio Quaresimale, Pane per Tutti, Helvetas e Aces. Buongiorno signora, buongiorno anche a Dorothy Prezza, segretaria generale della FOSIT, la Federazione delle ONG della Svizzera Italiana. La signora Prezza è membro anche della Commissione Federale Consultiva per lo Sviluppo e la Cooperazione Internazionale. Buongiorno signora, benvenuta. Buongiorno. E buongiorno anche a Mirko Gilardi, volontario in Chad.
Buongiorno.
Tutte le puntate del magazine le trovate sul nostro sito, nella pagina di Rete 2, potete anche lasciare le vostre osservazioni sulla pagina Facebook della RSI, dove siamo presenti. In apertura ora la nostra copertina con i fatti più importanti della settimana.
Il est temps d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France.
Les brouffes, c'est vous. L'échec, c'est vous. La hausse de la délinquance, c'est vous. Les suppressions de postes, de policiers et de gendarmes, c'est vous.
NATO ed Ucraina sempre più vicine, annunciata una collaborazione più intensa con Kiev, sospesa invece dall'Alleanza Atlantica la cooperazione con Mosca.
Stillstand bei der Lufthansa. Die meisten Piloten sind nicht zur Arbeit angetreten und haben weite Teile des Flugverkehrs in Deutschland lahmgelegt. Betroffen sind mehr als 400.000 Fluggäste.
In Africa torna l'Ebola, un ceppo particolarmente aggressivo del virus si sta diffondendo a partire dalla Guinea e ha già ucciso quasi 80 persone.
Assumere macchinisti in Italia per pagarli meno, denunciato un altro caso di dumping salariale, concerne la Crossrail in Vallese.
Je suis né à Toulon, c'est-à-dire dans le midi de la France, d'un père dont le nom, qui est un nom très courant en Bretagne, le Goff, c'est en celte, le forgeron.
Chile cancela la segunda alerta por tsunami en 24 horas. Las autoridades han levantado la orden de evacuación en todo el litoral tras el terremoto de 7,6 grados que volvió a golpear el norte del país.
Jetzt in einer weiten Ebene stehe, in die ich völlig pfeifend hineinwandern kann auf einen Horizont zu, den ich noch nicht kenne.
Stamani alle 4:30 ora svizzera sono iniziate in Afghanistan le operazioni di voto per eleggere il successore del presidente uscente Hamid Karzai. Clima è teso a causa delle violenze e delle minacce dei talebani e insanguinata anche ieri dall'uccisione della fotografa tedesca e premio Pulitzer Anja Niedringhaus.
In questa copertina abbiamo messo in primo piano, come avete sentito, il voto afghano carico di tensione, ma anche il cambio di rotta in Francia dopo le votazioni dello scorso weekend, la preoccupante ricomparsa del virus Ebola, poi lo sciopero in casa Lufthansa, il terremoto in Cile, l'Ucraina e la scomparsa del grande storico francese Le Goff e dello scrittore svizzero Urs Wittmer, che abbiamo sentito io nella parte finale parlare di un orizzonte sconosciuto verso cui dirigersi fischiettando. Naturalmente ci sono altri spunti dell'attualità. Noi vi chiediamo cosa volete commentare. Chi inizia, chi apre le danze? Signora Somaruga.
Sì, ecco, buongiorno a tutti. Allora, fra queste notizie sceglierei quella dell'Ebola, perché credo che sia anche un simbolo di quello che è legato alla povertà. In fin dei conti queste malattie si sviluppano in certe zone dove non è ancora garantito un minimo dignitoso sul piano della salute, dell'acqua. So che questa malattia si trasmette anche giustamente con una piccola goccia d'acqua e questo micro, diciamo, questa dimensione così piccola che porta a queste drammatiche morti di persone. E quando si sa che attorno a questa malattia ci sono varie riflessioni da fare, una quella degli obiettivi del millennio, che come organizzazione di cooperazione allo sviluppo, come anche i governi, ci siamo impegnati, no? Ci stiamo impegnando per migliorare questa condizione della povertà delle persone. Ma poi c'è un aspetto che trovo incredibile, che non si sottolinea mai abbastanza, e anche tutto quello che è l'impegno di questi infermieri, medici, eccetera, che rischiano anche la loro vita, dunque questa donazione un po' totale per risolvere delle situazioni che ci toccano. E per di più l'Ebola non rimarrà in Africa, non rimarrà in quei luoghi, perché oggigiorno nella mondializzazione tutto può essere trasportato, dunque ci concerne tutti.
L'abbiamo visto anche con altre malattie, la SARS per esempio poco tempo fa, che sembrava quasi imprendibile in effetti. Dorothy Prezza, qual è la sua notizia della settimana tra queste che abbiamo scelto noi? Se ne ha una particolare che ritiene più interessante di queste, non esiti a raccontarcela.
Ma devo ripetermi, perché in effetti anche a me ha colpito molto questa notizia sull'Ebola in Guinea. La chiave di lettura è un po' diversa, perché ho sentito proprio un'emissione della radio della Svizzera italiana su questa malattia, e il mio primo pensiero è stato, al di là del fatto della drammaticità di quanto sta accadendo in Guinea e di quanto potrà succedere anche in altri paesi, purtroppo si parla spesso dell'Africa quando ci sono degli aspetti negativi da mettere in risalto. In questo senso io trovo che bisognerebbe forse un po' rivedere quello che intendiamo con attualità, perché mi domando, le persone che non conoscono l'Africa, che non l'hanno vissuta perché non hanno fatto dei viaggi, perché non sono legati ad attività di cooperazione e allo sviluppo, che immagine possono farsi di certi paesi, sentendo per esempio dire che insomma questo virus arriva da un vettore che può essere il pipistrello, e ci sono persone che mangiano i pipistrelli. Insomma, mi dico, ma non potremmo trovare degli spazi anche per parlare dell'Africa in termini positivi, visto che di esempi positivi in Africa ce ne sono parecchi anche in termini di sviluppo?
E qui i giornalisti sono chiamati in causa in prima persona. Mirko Gilardi, la sua notizia della settimana.
Ma io mi riconduco ai due interventi precedenti e collegherei quello delle elezioni francesi, che è uno dei paesi colonizzatori o ex colonizzatori dell'Africa, e direi che poi siano i socialisti o che siano i francesi, che siano poi l'estrema destra o quello che, in sostanza, per quello che riguarda direttamente o indirettamente l'Africa, dal mio punto di vista credo che cambia poco. Più che altro interessato per quello che riguarda il continente europeo, marginalmente per quello che riguarda magari i contatti e i rapporti con gli Stati Uniti e con l'Oriente, l'Estremo Oriente, e direttamente per quello che riguarda invece l'Africa prenderei l'esempio, la decisione unilaterale di intervenire in Africa senza comunque il consenso né della NATO né di nessun'altra organizzazione internazionale di intervenire, e legato per quello che riguarda invece al virus dell'Ebola sicuramente non sarà questo cambiamento di opinione politico che andrà immediatamente domani o dopo a risolvere questo problema.
Affronteremo il ruolo della colonizzazione, della decolonizzazione, l'aiuto allo sviluppo nasce proprio con l'addio o l'arrivederci delle principali nazioni europee nel terzo mondo. Sfioreremo sicuramente questo argomento anche più tardi, ma prima come inizio voglio presentarvi una piccola clip di Edoardo Missoni, che è medico, docente universitario alla Bocconi, alla Bicocca e anche a Ginevra da pochi mesi. Insegna management delle istituzioni e salute globale. Ha appena pubblicato un libro sulla gestione delle istituzioni e delle ONG internazionali e ci spiega cosa secondo lui è cambiato e perché.
Intanto è cambiato il contesto generale, noi in generale parliamo di globalizzazione, no? E allora questa globalizzazione in realtà è la globalizzazione anche di un modello di sviluppo, è un mondo fortemente interconnesso che obbliga a rivedere alcuni schemi tradizionali. abbiamo un'economia di mercato che ormai invade ogni più recondito luogo del nostro quotidiano, e questo in tutti i paesi del mondo. Una volta noi guardavamo al nord e al sud come paesi ricchi e paesi poveri, come due mondi molto diversi tra loro e in qualche maniera scollegati, che venivano poi collegati attraverso dei flussi da nord a sud o degli aiuti da nord a sud. In realtà oggi anche nel quotidiano questo modello di sviluppo, questa economia di mercato pervasiva, queste strategie delle grandi multinazionali per farci comunque consumare di più e consumare qualunque cosa pur di far crescere il mercato, toccano molto da vicino anche le realtà dei paesi più poveri, che io da medico, diciamo da persona che si occupa della sanità pubblica, poi riscontro anche in modifiche sul piano, diciamo, epidemiologico, per cui per esempio le malattie metaboliche, malattie croniche e degenerative che una volta trovavamo soltanto nei paesi ricchi e che attribuivamo a uno stile di vita ricco, in realtà oggi sono un problema enorme anche nei paesi più poveri, che peraltro continuano a combattere contro le malattie infettive.
E in questo contesto che ci ha descritto Edoardo Missioni, viene da chiedersi allora in quale contesto si muovono le organizzazioni internazionali, e sentiamo ancora cosa ci ha risposto il dottor Missioni.
In questo contesto che ruolo possono giocare le istituzioni internazionali e quali sono le problematiche, e poi anche quali sono il ruolo che possono avere delle ONG? Le istituzioni internazionali, che una volta difendevano in qualche maniera il ruolo, diciamo, dell'istituzione pubblica, le istituzioni internazionali sono appunto istituzioni pubbliche, intergovernative, internazionali, avevano poi il ruolo di controllare, di regolare anche il mercato. Oggi si è fatta la scelta, ormai diciamo negli ultimi 20 anni, si è fatta la scelta di accompagnare il mercato, di essere partner del mercato. L'idea della partnership pubblico-privato è diventata un po' quel modello dominante, a partire dal Global Compact di Kofi Annan, allora segretario generale, a seguire, non so, in sanità con il Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Cioè, responsabilità che una volta erano del settore pubblico a livello nazionale come a livello internazionale, oggi si vorrebbero condividere con un settore privato che ha però degli obiettivi naturalmente diversi, perché ha l'obiettivo di far crescere l'economia massimizzando il profitto, che si scontra con l'interesse sociale o quella responsabilità sociale che ogni tanto si dichiara.
Allora, aiuto allo sviluppo, aiuto umanitario, con i nostri ospiti cerchiamo di comprendere la loro motivazione ad agire in questi settori e la loro esperienza, e cercheremo di capire anche se secondo voi queste affermazioni, le affermazioni che abbiamo appena ascoltato, sono condivisibili, sono inevitabili, il confronto pubblico-privato anche per quanto riguarda gli interventi umanitari e gli interventi per lo sviluppo. Comincerei con la signora Sommaruga.
Sì, ecco, io direi che ero a Roma, ho fatto le elementari a Roma, parlo degli anni 64-68, e c'era tutto il dramma del Biafra, e lì, io abitavo in quartiere Flaminio, c'era un manifesto di un bambino nero su sfondo rosso, e ho cominciato a capire, piano piano, che c'erano delle disuguaglianze molto forti, che c'erano delle guerre in corso che per me come ragazzina non capivo. Poi più tardi ho fatto un viaggio ad Haiti, sono stata 6 mesi anche in un progetto, e mi ha interpellato molto il fatto che mi sono ritrovata in una cittadina a sud di Port-au-Prince il giorno in cui c'era questa trattazione tra il governo di Haiti e di Santo Domingo. Gli haitiani erano venduti come schiavi per lavorare nelle piantagioni di canna da zucchero al governo, alla Repubblica Dominicana, e sono stata molto interpellata, anche perché ho visto con i miei occhi gente legata al governo che frustrava queste persone per chiedere di essere inginocchiate. E ho visto com'era una trattativa. Allora, sono partita e sono andata in città, perché ho capito che erano giorni molto agitati, e davanti a me ho visto purtroppo i Totomacut ammazzare dei giovani. Questi giovani arrivavano in capitale perché avevano fame. La loro dignità di persona era completamente schiacciata e questo mi è rimasto proprio nel mio profondo di dirmi: ma come possiamo impegnarci
quindi
per questa
dignità alle persone? Questo è stato ciò che l'ha spinta ad agire. Dorothy Prezza, perché lei si sente coinvolta, perché ha deciso di impegnarsi per l'aiuto in generale?
Dunque, anche per quanto mi riguarda, devo andare un po' nel passato, ma negli anni 90, perché il primo evento praticamente a livello internazionale che mi ha colpita e che mi ha molto motivata poi nella scelta soprattutto dei miei studi è stato il Vertice di Rio. E è stato a quel punto che io ho deciso di intraprendere degli studi in scienze politiche per capire proprio che cosa succede nel mondo e cosa significano le interdipendenze. Quindi sono partita proprio dall'approccio: ci sono dei problemi a livello globale, ci sono dei problemi nei paesi del sud, ma i problemi li abbiamo anche nei paesi del nord, ed è con un partenariato globale che li possiamo risolvere, con l'idea un po' poi di andare verso la carriera diplomatica, cosa che poi invece non ho fatto, perché ho scoperto casualmente un giorno, entrando in una bottega del Mondo, un volantino di una conferenza di un professore di un istituto universitario ginevrino, che era all'epoca l'Istituto di Studi dello Sviluppo, e ho deciso quindi di orientare proprio i miei studi in questo settore, interessandomi da subito al lavoro delle ONG, le ONG che lavorano soprattutto nella lobby e nella sensibilizzazione delle persone qui da noi. Quindi questo è stato proprio quanto mi ha motivato a intraprendere poi un lavoro che è quello che attualmente svolgo alla Federazione delle ONG della Svizzera Italiana.
Ci state descrivendo delle esperienze personali molto, molto forti, molto toccanti, che implicano un forte idealismo. Mirko Gilardi, qual è stata la scintilla che ha fatto scattare in lei questa esperienza?
Ma sperando di non limitare la cosa all'idealismo, di poi trasmettere questo idealismo poi alla cosa concreta, perché ci vuole l'uno e l'altro. A me torna in mente Madre Teresa di Calcutta, di cui si sentiva parlare prima della sua morte, naturalmente nel 1997, poi naturalmente se ne è sentito parlare moltissimo anche dopo, ma è colpito dalla sua stanchezza del cuore, ho cominciato a essere colpito dalle trasmissioni in televisione fino poi alla sua morte nel 97. Poi io personalmente ho vissuto un'esperienza personale attorno al 99-2000 e da lì ho cominciato a sentire il bisogno comunque di essere un po' meno egoista, un pochettino più sulle orme di Madre Teresa, e ho cominciato attorno all'anno 2000 a partecipare nella terza e quando c'è la quinta domenica di ogni mese alle attività di volontariato del Canton Ticino che si svolgono presso la comunità delle suore missionarie della carità di Madre Teresa a Milano.
E poi la decisione di lasciare tutto e partire.
Ah, poi questo è un cammino che, sperando che due ore, un'ora e tre quarti, cercherò di essere succinto, di solito mi viene anche bene, se mai mi limiterete voi. Sì, e poi da lì via, seguendo e leggendo sempre di più della vita di Madre Teresa, ho poi fatto un primo viaggio proprio in India, alla casa madre, a casa madre di Calcutta, e da lì tornando poi continuando a partecipare alle attività di volontariato poi qua a Milano, ho conosciuto una persona, Emanuela, che mi ha detto: io voglio andare in Africa, se vuoi venire con me. Io sul momento ho detto: sull'Africa per il momento non mi interessa. Poi l'ho presa come una sfida e da lì è partito poi tutto il discorso. Ho voluto farlo come prova, come sfida verso me stesso. Ho cominciato a fare il primo viaggio nel 2002 in Zambia e ecco, da lì via è partito poi tutto il discorso.
In filigrana leggiamo già diversi argomenti che poi svilupperemo nel corso delle 2 ore. A proposito del partire volontario, vi proporremo anche una testimonianza risalente agli anni 60 per capire cosa significava a quel tempo partire in Africa e fare del volontariato. Adesso però è l'ora della prima rubrica, è l'immagine della settimana, che appunto è uno dei nostri appuntamenti fissi. L'istantanea di oggi porta la firma di Werner Vai, che è regista e documentarista. Sentiamo cosa ha catturato la sua attenzione.
Ci sono immagini che rimangono impresse nella memoria per sempre. Me ne sono reso conto l'altra sera, rivedendo a 40 anni di distanza il bombardamento del palazzo presidenziale cileno della Moneda, che segnò la fine di Salvador Allende e del suo governo di Unidad Popular. Il golpe di Pinochet causò migliaia di morti e 1 milione di profughi. 2000 i rifugiati accolti in Svizzera. Ma non fu un'impresa facile, e ce lo ricorda il nitido film documentario di Daniel Wyss, La barca non è piena, che spero di vedere presto in televisione. Sul finire del 1973, l'indignazione suscitata dai massacri porta alla nascita dell'Azione Posti Liberi, promossa dall'allora parroco di Bogorno, padre Cornelio Koch, e da un gruppo di militanti di varia estrazione, che si scontrano subito con la politica restrittiva del consigliere federale Furgler. Siamo in piena guerra fredda e il governo elvetico, che qualche anno prima aveva accolto a braccia aperte 14.000 profughi ungheresi e 10.000 cecoslovacchi, non vede di buon occhio i primi 5 profughi cileni sbarcati a Ginevra. In una seduta straordinaria notturna, il Consiglio federale decide di introdurre l'obbligo di visto per i cileni e stabilisce una pena di 6 mesi di carcere per chi li aiuta a raggiungere la Svizzera. Il pastore Guido Riguà si dichiara pubblicamente responsabile di immigrazione di massa. Infatti era partito per Buenos Aires per organizzare con il cardinale cileno Da Silva una filiera clandestina che salverà la vita a migliaia di esuli. L'atteggiamento del governo svizzero, che non ha mai rotto le relazioni diplomatiche ed economiche con la dittatura, provoca un'ondata di proteste, culminata in una manifestazione nazionale. Si avviano collette, spettacoli itineranti e gente di ogni ceto si autotassa, e quel che più conta, centinaia di famiglie svizzere si dichiarano disponibili ad accogliere nelle loro case i rifugiati. La magistratura non cede alle pressioni di Berna, sostenendo che il rifiuto di accogliere profughi minacciati di morte è un'azione antiumanitaria in contrasto con la Convenzione ginevrina sui rifugiati, di cui la Svizzera è firmataria. E la politica, esemplari anche le 2 risoluzioni del Gran Consiglio ticinese. Con la prima si invita il Consiglio di Stato e i comuni a garantire dei posti gratuiti per i rifugiati, con la seconda i deputati rinunciano al gettone di presenza, mettendo a disposizione un importo di 10.000 franchi. Un Ticino e una Svizzera campioni di solidarietà. Una bellissima pagina di storia, oggi davvero inimmaginabile.
Werner Weich ci ha ricordato un momento importante della storia del nostro paese. Signora Somaruga, lei ha visto il film giovedì sera al Cinestar, La barca non è piena, il film di Daniel Wyss. Brevemente una riflessione su questo momento.
Molto importante questo film. Mi auguro che possa circolare nelle scuole, che proprio i giovani possano vederlo, scoprire un pezzo di storia. Molto toccante, tutta l'umanità. Io parlerei una solidarietà, ma proprio con una umanità profonda e una ricerca proprio di giustizia sociale. E mi ha colpito l'atteggiamento del Consiglio federale, del Dipartimento federale degli affari esteri, il rappresentante giù in Cile, ma anche Kurt Vogler, le sue prese di posizioni, il suo modo di fare. Ed è qui che mi rendo conto come la solidarietà deve proprio coniugarsi, la ricerca di giustizia, tra quello che è il politico, dunque il Consiglio federale, e quello che è la realtà locale che si vive. E credo che il ruolo anche di noi come ONG è proprio questo della mediazione, che in questo film si vedeva, ha iniziato questo padre Cornelius Koch, poi dopo altre persone, ecco, di mediare, e poi è stato anche qua il governo ticinese interessante, le famiglie, ecco, di trovare una mediazione che permetta proprio di portare più giustizia sociale.
Dunque, passiamo al primo brano scelto dai nostri ospiti, è quello di Dorothy Prezza. Perché ha scelto il brano che ci presenta lei e di cosa si tratta?
Beh, sì, ve lo presento io anche se non sono proprio esperta, però...
No, ci dica almeno perché l'ha scelto.
Sì, dunque, si tratta di Madre Terra, cantato da Carmen Consoli e da Angelique Kidjo. Madre Terra, insomma, questo non va commentato e si ricollega un po' a quello che vi dicevo prima, da dove partono i miei interessi, quindi al vertice di Rio, quindi una terra globale dove tutti dovremmo vivere in modo dignitoso. Carmen Consoli perché è siciliana, come la mia mamma, quindi le mie origini. Angelique Kidjo è beninese e il Benin è il paese dove io andrò a lavorare per la cooperazione svizzera tra pochi mesi, quindi insomma un insieme di cose che secondo me hanno e per me hanno un grosso valore.
Molto bene, ci ritroviamo dopo il notiziario, buon ascolto.
Radio apre le porte al pubblico per il live di Rete 25. Sabato 12 aprile sarà di scena Riccardo Tesi con Band Italiana, con Riccardo Tesi, organetto, Claudio Carboni, sassofoni, Maurizio Geri, voce e chitarra, Gigi Biolcati, percussioni. A scena aperta, la radio apre le porte al pubblico per i live di Rete 25. Sabato 12 aprile alle 11 allo studio 2 della RSI a Lugano. Entrata gratuita. Per informazioni e prenotazioni 091 803 91 58, oppure rete25@rsi.ch.
Rete 2. Le notizie.
E ben ritrovati dalla redazione. Si svolgono nella calma in Afghanistan le operazioni di voto per eleggere il nuovo presidente nonché i consigli provinciali. Alle 8 ora locale si è recato alle urne anche l'uscente Hamid Karzai, che non si ripresenta. E prima di inserire le schede nelle urne ha sottolineato che il nuovo capo dello Stato porterà una vita più prospera per l'intero paese. I talebani minacciano intanto di voler sabotare la giornata elettorale. Chiusura prevista dei seggi alle 16 ora svizzera. Il diplomatico elvetico Tim Guldiman tornerà lunedì in Ucraina quale inviato dell'Organizzazione Europea per la Sicurezza e la Cooperazione, presieduta attualmente dalla Svizzera. Guldiman visiterà le regioni meridionali dell'Ucraina, ma anche la capitale Kiev. Nei suoi viaggi precedenti si era invece concentrato sulle regioni russofone, compresa la Crimea, ormai parte della Federazione Russa. In Italia la Guardia di Finanza ha sequestrato la villa della cantante Gianna Nannini in provincia di Siena. Lo riporta oggi il Corriere della Sera parlando di un'inchiesta per evasione fiscale da 4 milioni di euro. L'ipotesi è che la Nannini abbia creato società all'estero in modo da aggirare il fisco italiano. E sempre in Italia sono riprese stamani le ricerche di un piccolo aereo scomparso ieri al confine tra Liguria e Toscana. Il velivolo era decollato da Genova. Infine parliamo di Nestlé perché Peter Brabeck, presidente della direzione generale del gruppo di Vevey, lascerà la carica entro il 2017, anno in cui raggiungerà l'età di 72 anni. Si tratta di una regola applicata da Nestlé e Brabeck afferma in un'intervista al quotidiano Le Temps che intende rispettare gli statuti della società. Per ora non si sbilancia sul nome di un successore alla testa della multinazionale alimentare.
La meteo.
Durante le prossime ore tempo abbastanza soleggiato a sud, nel resto della Svizzera variabile con qualche rovescio in montagna. Domani ancora bel tempo a sud, a nord delle Alpi ultimi rovesci e ampie schiarite.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick. Magazine di cultura, politica, società.
Raffaella Barazzoni e Alessandro Bertellotti al microfono per questa edizione di Moby Dick in cui parliamo di aiuto allo sviluppo.
E ospiti del nostro magazine ritroviamo Mirko Gilardi, volontario in Africa, Dorothy Prezza, segretaria generale della FOSIT, Lavinia Sommarugo, signora Bodeo, presidente di Alliance Sud, sezione